cosa ridi? Perché ridi?
Dovresti vedere le tue faccine.
No, mi stai...
Mentre stavi leggendo, giusto?
No, stavo...
stavo meditando.
No, 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 stavo imprecando dentro perché qualcuno ha tolto dal banco suoni di Tutombo, ha tolto delle cose. E quindi stavo imprecando e ricaricando i suoni che sono stati tolti. Però non pensavo che si vedesse così tanto.
Caspita, con un faccino però zen, devo dire.
Sì,
molto rilassato.
Ma io non ti curar di loro, ma guarda e ricarica i file e non rompere i maroni. Questa è un po' la filosofia,
giusto,
no?
Giusto. Con questa Apollo Salvia che mi hai messo questa mattina.
Guarda, sono molto contento che tu abbia notato che è salvia e non verde, perché quando l'ho ciulata a mio padre, perché le Apollo sinceramente si rubano a quello più che viene prima da un punto di vista generazionale, non fosse altro perché costano, e ero molto orgoglioso di avere un Apollo color salvia, e quindi è bello che tu lo dica.
E ingannavi tuo papà perché lui cercava una... Dov'è la mia Apollo verde?
No, me la,
e tu, non
realtà,
lo so.
Gli ho detto che figa, e lui siccome è un papà ha detto dai tienila, e ho detto va bene, sì sì. Ma Divinorum, chiede Mauro, la salvia? Non credo, non ho mai provato a fumarmi la maglietta, ma credo che sia salvia normale. Anche perché il colore della salvia Divinorum non ce l'ho presente.
Sai cos'è? È marroncino, forse?
La salvia Divinorum, non lo so, l'hai mai provata?
No.
No?
No, però guarda, quando ci incontreremo ancora e indosserai quella maglietta, magari ti annuserò e vediamo cosa succederà.
Cercherò di essere igienicamente ineccepibile. Di non avere dell'afrore maschio di troppo. Allora, 331-6214013 per i vostri sms, i vostri telegrammini. Oggi il buon scienziatissimo, che ringrazio molto, sarà in trasferta, forse in tournée mondiale, forse in giro con gli Stones, non lo so. Però
caspiterina.
Sì, sì, è un tipo, sai com'è lui, eclettico.
Imprevedibile, totalmente, è imprevedibile.
Totalmente.
Lo sai che io ho una domanda da fare ai nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici?
Mm-hmm.
Era una domanda nella domanda. Posso adesso?
Sì, certo. No, stavo leggendo un messaggio di Alessandra che non capivo, che fa una critica costruttiva per migliorare la radio, niente meno. Che nella giornata si parla o si scrive su più piattaforme, vorrei dirvi di essere più stringati e concisi. Quindi facciamo una puntata da 20 minuti. Così.
Ma non ho capito in che termini più stringati e concisi.
Non l'ho capito.
Non ha specificato.
Non so nemmeno se è rivolta a me in realtà. No, non era rivolta. È arrivato prima dell'inizio della trasmissione. È arrivato in ritardo, ma è stato scritto prima dell'inizio della trasmissione, per cui no.
Meno male, guarda.
Sì, sì, sì.
Sono molto sollevata.
Ci stavi rimanendo malati, abbraccio forte.
Molto male, molto male.
E dimmi, che domanda avevi?
No, allora, è una domanda. Magari puoi, sai rispondere anche tu. C'è un detto popolare, un proverbio che non mi sovviene, ma che ogni volta mi torna molto utile ricordare. Cioè non ricordo la formula. In poche parole, il concetto è: tu che sei pigro, la tua pigrizia viene premiata per questo. Nel senso,
non è vero, esempio, chi dorme non piglia pesci.
No, ma no, lo so, ma lo sai che molte volte comunque i proverbi si contraddicono uno contro uno
dice,
con l'altro.
Cerca di non fare una mazza situazione. Perché tanto è meglio così?
No, grazie alla tua pigrizia non sei andato incontro a questo problema. Per esempio, io non ho voglia di lavare la macchina, quindi oggi non vado, domani piove e io mi dirò: la mia pigrizia è stata proverbiale, nel senso che mi è tornata...
Allora,
c'è proprio un modo di dire:
Dio aiuta i pigri.
No, non è quello.
Non è vero, non esiste. Però potrebbe. Facciamo che da adesso esiste, cosa dici?
No, vorrei veramente. Lo sai che mi sto... Ho anche cercato sull'internet in tutti i modi, ma non ho trovato risposta. Addirittura, sì. E quindi chiedo al popolo.
Sì, sì, sì. Allora, non solamente Clarice risponde alle domande del pubblico, ma il pubblico risponde alla domanda di Clarice. Che figata!
Esatto.
Yeah.
secondo me ti è piaciuta questa canzone, vero? Hai la faccia di quella che apprezzava un pochino.
No, allora, nel senso, io non vuole che non mi piace tanto fare riferimenti indietro nel tempo, però mi tocca farlo. Di quando era questa canzone? Di quando è?
Non me lo ricordo, credo abbastanza recente, perché ti ricorda qualcosa del passato?
Sì, mi ricorda quel Britpop degli anni 90, sì. Però dell'Inghilterra un po' a nord, tipo Leeds, luoghi del genere.
Capito?
Seven.
Cioè, un pirla ti dice, ma mi ricorda il Britpop. Una DJ Hat seria ti dice, mi ricorda Britpop di qualche anno fa del nord, provincia di Leeds. Paura, io sono ammirato. No, sono sinceramente ammirato. Cosa fa? Cosa ride? È pazzo! È pazzo!
Diceva come ride.
Mi fa il verso.
Sì, come ride. È bellissima, come ride la Clarice è bellissima. È una bambola che ride come la bambola assassina.
No. Se, a proposito di comportamenti bizzarri, a proposito di allucinogeni, Anubi dice andateci piano con la salvia Divinorum. Potreste arrivare all'assurdo, no? Ma infatti te lo dico, cioè, non l'ho mai. In realtà non ho esplorato moltissimo nella mia vita da questo punto di vista, perché sono sempre stato molto timoroso. Ma
quindi vuol dire che lui l'ha provata? Chi è che c'è scritto?
Anubi. Tutti Anubi. Quelli di cui so che l'hanno provata non mi hanno fatto racconti entusiastici, perché sono stati particolarmente sfortunati, per cui...
Nell'arrosto.
Ma no, proprio così non so bene come sta fumando. Vabbè, ma non fatelo perché fa male, è illegale. Chi si batte a volte vince, chi si sbatte perde sempre. Però l'ho inventato adesso, viva la pigrizia, dice Stefano. Non è male, no?
No, aspetta, ridilla perché mi sembra che non...
Allora, dice il proverbio di Stefano appena inventato. Chi si batte a volte vince, chi si sbatte sempre perde. Ho cambiato l'ultimo verso perché mi piaceva di più così. Com'è?
No, non mi convince molto e comunque no, ci siamo, non è lei.
Sei? No, ma certo che non è lei, l'ha appena inventato. Vabbè, senti Andrea, ti viene in mente un modo di dire un proverbio il cui significato è bene o male la pigrizia ogni tanto viene premiata dai colpi di culo?
Ma sai, per niente, cioè non mi viene neanche il concetto. Prima, mentre vi ascoltavo, dato che qui a Ravenna sta pioviginando e fa un caldo torrido e pur piovigina, quindi secondo me non è pioggia ma è sudore dell'universo, mi venivano in mente appunto dei vecchi proverbi sul tempo, ma quella cosa lì sulla pigrizia proprio no.
Secondo me infatti non esiste.
Ed è un peccato, bisogna inventarlo.
No, devo dirvi dove l'ho sentita in realtà, in una puntata di Modern Family.
Ma dillo allora, sarà tradotto, no?
Dai, sì,
però tradotto molto molto bene, però adattato.
Allora troviamo quello in lingua originale, allora traduciamo da lì, se no...
Sì, ma che te... Vabbè, senti, di che cosa parlavamo oggi, caro scienziatissimo?
No, del motivo per cui sono a Ravenna.
Perché sei a Ravenna?
Che cambia sempre, per la cozza.
Per la?
Cozza.
Per la cozza? Che è la cozza?
No, scusate, è una cosa molto bella, alla quale ho lavorato con le colleghe della Fondazione Enrico Mattei. Curato un libro.
Scusami. Con chi ce l'hai, con me?
No, si stava srotolando, sta facendo, non lo so, un centrino.
Ma chi?
Un centrino all'uncinetto. Tu, Andrea, stavi facendo un centrino all'uncinetto con le i cavi delle cuffie.
Sì. Ma sì, perché ne ho 1000 di cavi delle cuffie. Vabbè. Adesso sto fermo. Bravo. Non sei un fatto, è veramente caldo. E in pratica, niente, abbiamo curato questo libro fotografico che verrà distribuito domani sera, lo presenteremo appunto alla Festa della Cozza. Qui a Ravenna, perché Ravenna.
Aspetta, esiste la festa della cozza?
No, esiste la festa della selvaggia di Marina di Ravenna, che non è la cozza, è la cozza.
Ah, la cozza.
È la signora cozza, sì.
La perché selvaggia di Marina di Ravenna.
È quella piccolina, selvaggia.
Bambolina, 17 centimetri di cozza. Ti dico solo questo, c'è dentro un pulcino praticamente, veramente...
Questa mi fa impressione questa cosa.
È veramente enorme, è una bistecca. No, comunque considera che 17 è stato il record, arriva comunemente a 12 centimetri di conchiglia.
Stiamo parlando di cozze, ascoltatori.
Sì, anche perché se abbiamo detto conchiglia era abbastanza... Cioè, nel senso, cos'altro?
Diciamo, ma non è vero, perché la conchiglia, vogliamo ricordare che può essere anche un indumento che preserva nello sport, che preserva la, ecco, infatti. Quindi, no, è una conchiglia fatta proprio di guscio. Stiamo parlando di molluschi. E questa cozza è interessantissima perché viene prodotta esclusivamente qui davanti a Marina di Ravenna. È un esempio di economia circolare pazzesco ed è un marchio che è stato lanciato tempo fa ed è definita la cozza migliore d'Italia, anche se appunto è poco conosciuta. Qui in Romagna copre il 5% della produzione locale, che comunque è interessante, e ci sono appunto gli esemplari in commercio sono al massimo di 7 centimetri, ma si trovano comunemente delle conchiglie fino a 12 centimetri, che sono tanti, e un pescatore giura di averne una in casa di 17 centimetri, praticamente un lavandino.
Sappiamo enorme. Che se c'è una cosa sulla quale non puoi contare sono le misure riportate dai pescatori, tant'è che essere un pescatore è un modo di dire, per dire, uno che esagera.
Questo è vero, però devo dire che io con questi miei occhietti ho visto sia le foto in originale sia i gusci, e devo dire che sono veramente, veramente grosse. E la cosa bellissima è che sono anche estremamente pulite, non hanno tutta quella serie di conchigliette, di concrezioni che hanno le cozze appunto, diciamo, anche allevate. Okay. Perché queste nascono selvagge. Si chiama la selvaggia perché praticamente, come dice il signor Sauro, che è una persona splendida, è uno dei pescatori appunto delle cooperative che si occupano della raccolta di queste cozze, dice: cresce dove vuole lei. Si chiama selvaggia perché cresce dove vuole lei e mangia quello che vuole lei. Questo è con un orgoglio incredibile.
Avevo capito signor Sauron, ma poi ho capito che era Sauro.
No, senza la N, Sauro. Okay. Sì. E
la cozza si attacca allo scoglio.
Allora, questa no.
Oppure, esatto, oppure quelle allevate sono dentro le gabbie che poi si vanno a recuperare sul fondo.
Sì.
Sì. Sì. Queste dove sono solitarie, che fanno? Non capisco, un gruppo, si attaccano.
No, volano.
Non so.
Ed è qui la cosa sorprendente, perché nella seconda metà degli anni 60 scoprono in Adriatico i primi giacimenti di metano, ok? E quindi cominciano a costruire le piattaforme che si insediano appunto le piattaforme per l'estrazione del metano. Solo che queste sono parecchio in là nell'Adriatico, sono praticamente davanti al Po, ok? Dove davanti alla foce del Po, ma molto più in là. E non hanno fatto bene i conti e in pratica hanno visto che pian pianino tutte le strutture sommerse, tutte le architetture d'acciaio sommerse cominciavano ad essere colonizzate dalle cozze, okay. Anche perché tenete presente che le piattaforme, che sono in pratica delle isole dove non si può pescare, dove sono riserve totali, cioè non ci si può avvicinare chiaramente per motivi di sicurezza, e quindi si instaura una serie di catene di biodiversità interessanti, anche perché appunto lì non ci puoi far pesca. E tra queste, sorprendentemente, appunto le cozze, che crescono a dismisura, ok? Cioè, crescono in quantità pazzesche. E quindi cosa succede? Che devono appunto cominciare a ripulire le zampe di queste piattaforme dalle cozze. Esatto.
Senti, nel senso, ti faccio una domanda di cui conosco probabilmente la risposta, ma giusto perché secondo me qualcun altro se la sta ponendo là fuori. Non è che sono grandi tipo il pesce con tre occhi dei Simpson, perché c'entra il gas, no?
Cioè, no, tutt'altro, non c'entra niente, perché lì non risentono di inquinanti, anzi lì ci sono le acque particolarmente pulite, risente semplicemente della montagna di nutrienti che arrivano dal Po.
Ah, perfetto, cioè gli arrivano un sacco di
nutrienti,
cose
buone, sì.
Gli arriva un sacco di roba da mangiare e crescono tantissimo, non solo, ma non essendo su scoglio, neanche su fondo, in pratica sono appunto in acque costantemente mosse da correnti, ok? Quindi i vari parassiti che si aggrappano sul guscio delle cozze non si aggrappano, tant'è vero che abbiamo delle foto subacquee dove tu hai queste, ma impressionante, cioè hai proprio delle coltivazioni enormi di queste cozze enormi, appunto, senza bestioline, quelle che poi devi grattare via.
Okay.
E solo che all'inizio le buttavano via.
No.
Perché erano semplicemente un problema. Ok. Poi però invece a partire dagli anni 70 hanno cominciato a dire, cioè vediamo come sono, sottoposte a tutta una serie di analisi, sono tra le pochissime cozze in Italia che non devono essere depurate, perché nascono già particolarmente depurate. Quindi cioè, sono di categorie, sono praticamente, possono essere mettere sul mercato immediatamente. Ecco, noi abbiamo curato appunto questo libro illustrato che verrà presentato domani alla festa della Selvaggia di Marina di Ravenna. La prima volta che mi hanno detto Selvaggia di Marina di Ravenna, io mi sono figurato la volpina di Amarcord, quella di Fellini.
Ah, certo, la Gradisca.
No, la volpina, no, la Gradisca.
La Gradisca
la volpina è quella che cercava il suo gatto in spiaggia. E invece no.
Senti, ma tu che cosa c'entri con la Selvaggia di Ravenna?
Abbiamo realizzato appunto questo libro qui con le foto originali sia subacquee sia del prodotto finito, e appunto abbiamo curato tutta l'edizione del libro, che niente, adesso è fisico, è di carta,
è
di carta. Io mi sono occupato dei testi, le colleghe delle foto, dell'impaginazione, eccetera. Comunque ste cozze quindi vengono raccolte a 12.
Potevi invitarci circa. Però scusa se ti interrompo, potevi invitarci, perché io sono un amante della cozza, ma proprio io proprio l'adoro. Ho fatto una gaffa, ho detto qualcosa, no, che non va.
Si è frizzato, no, con una faccia strana il nostro Gianni.
Ho fatto qualcosa che non va, perché no, guarda, non mi meraviglierei.
Figurati.
Però una cosa, perché in realtà non hai risposto, caro Andrea. Perché sta cozza, se non avesse quei piantoni lì di cosa sono, cosa che erano, di robe
di acciaio.
Ma nella, cioè, in natura, loro dove si attaccano? Lo scoglio no, non stanno sul fondo. E vabbè, ma allora infatti, dove cavolo si attacca?
La cozza di suo si attacca, come giustamente hai detto tu, a un substrato rocoso. Comunque la cozza dove si attacca?
Idioti, vabbè.
No, io non ho detto niente, fa tutto già.
Come dove si attacca? Ma
io non ho detto assolutamente nulla.
No, quella era la canzone. Cos'è che dove si attacca? L'edera forse? Non mi ricordo.
Non lo so.
Oh, è una vecchia canzone.
Festa.
Ma fino a quando resti giubellati? Scusami.
Sì, no, torno nel weekend, perché
io scendo a Bologna, a Mirandola scendo questo weekend.
Ostia, non so se ci incrociamo, però telefoniamo, ci restiamo in contatto, magari.
Ma tanto a me la domanda, però non è.
Hai ragione. In natura dove si attaccano le cozze?
Allora, la cozza naturale si aggrappa agli scogli, o comunque a dei supporti rigidi, che possono essere scogli o quello che vuoi tu, ok? O pali. Invece quelle d'allevamento
pali,
quelli d'allevamento si aggrappano a delle retine di plastica, okay? Che sono un grosso problema, perché poi queste retine di plastica, nel momento in cui si perdono, diventano parte di quella massa di microplastiche, ci sono appunto poi tanto indesiderabili problematiche appunto nel mare. Invece queste qua no, si attaccano semplicemente alle zampe d'acciaio e vengono tolte a 12 metri di profondità, e ne tirano su circa 15-20 quintali a botta, cioè ad immersione. Per dire quante ce ne sono.
Tonnellate. Io ci rinuncio. Secondo me l'entusiasmo di Andrea, che oggi proprio non lo so, non lo so, io non mi sento soddisfatta, non mi sento ascoltata.
Della
fine, allora, questa domanda non arriverà mai risposta, e pazienza. Comunque è vero che le cozze sono, dove ci sono le cozze il mare è pulito, dove ci sono le vongole il mare non è tanto pulito.
E dove ci sono ambedue è questa indeciso.
Perché è questo, scusami?
No, non lo so, questa non lo so, sfate, spiegami.
Allora, te la spiego dopo. Uno, ti spiego il mio entusiasmo assoluto. E l'entusiasmo assoluto è perché... Allora, queste persone qui dei consorzi delle cozze sono veramente splendide, sono simpaticissime, mi hanno raccontato un sacco di cose, mi hanno fatto vedere un sacco di cose, mi hanno anche invitato sul peschereccio, ma ho paura di sboccare, e quindi...
Ma ci andavo io,
no, ma magari ci vado.
Ci sta rimanendo malissimo.
E
ci porti una cassa? Ci porti una cassa?
Di cozze?
Quelle proprio le cassette di polistirolo con dentro il ghiaccio, con 5-6 kg di cozze.
In treno, va bene, sì, dovrebbe essere sul Frecciarossa, me la fanno caricare. Però sì, in stiva magari. E poi nulla, e poi perché appunto domani c'è questa grande festa marina dove è tutto a base di cozze, anche il dessert.
Mamma mia.
Eh?
Ecco, no, scherzo, no, ovviamente, no. L'ho buttata lì. Invece, scusami, la questione delle cozze delle vongole, no, non, perché? Dici che ci sono tutti e due animali che filtrano, per cui prosperano laddove c'è sospeso nell'acqua del nutrimento.
Ok,
a prescindere dall'inquinamento, cioè se per l'inquinamento, diciamo, chimico, eccetera, soffrono entrambe. Invece se parliamo di inquinamento organico, o meglio, inquinamento da dove c'è materiale organico in sospensione, loro mangiano parecchio.
Ok.
Senti, cioè Paolo,
ultra male.
Paolo aveva scritto un messaggio che merita, secondo me, una risposta. Usa la forma del sarcasmo per dire nutrite dalla famosissima acqua limpida del Po.
Ma allora, guarda, è vera questa cosa. È la prima domanda che ho fatto anch'io, no? Però in realtà, a parte che sono molto lontane dalla foce del Po, quindi arriva laggiù soltanto il particolato più sottile, quello più fine, spinto dalle correnti.
Okay.
La schifezza grossa che può portare il Po decade subito.
Cos'è la schifezza grossa che porta il Po in media?
Cioè, in media, considera che il Po è, voglio dire, raccoglie la civiltà di scarto di quante regioni, cioè parte dal Piemonte, arriva in Romagna, per cui il Po non è proprio il massimo come pulizia. Non solo, avevamo fatto addirittura una puntata su tutto quello che c'è dentro il Po, hanno trovato addirittura anticoncezionali, stupefacenti, antibiotici. Che appunto si scaricano attraverso le fogne.
Cioè che si mangia il pesce siluro, poi oltretutto.
Che no? il pesce siluro il pesce siluro mangia tutto quello che si muove.
No, dico, c'è chi invece a sua volta mangia il pesce siluro, quindi io non mi preoccuperei troppo delle cozze che.
In quel senso. Però appunto considerate che queste cose vengono sottoposte appunto ad analisi continue e gli aspetti appunto di concentrazione inquinanti in pratica non ci sono, proprio perché mangiano quell'acqua lì, cioè filtrano quell'acqua lì che è molto 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 in là. E questa è una cosa, insomma, che mi entusiasma, perché scusate, no, la cosa più entusiasmante di tutte, io mi occupo stasera, insomma, perché stasera parleremo appunto di economia circolare qui alla Darsena di Ravenna in una conferenza, e portiamo proprio questo esempio come esempio supremo di economia circolare, perché lo scarto di qualcuno diventa risorsa di qualcun altro, guadagnandoci in termini proprio di qualità, no? Interessante questa cosa qui, che è l'abbasamento dell'economia circolare.
Quindi questa è la stagione delle cozze selvatiche di Ravenna, giusto? È questa la stagione
di Marina di Ravenna.
La selvaggina, no, quella è un'altra cosa. Perché io, essendo ghiotta di cozze, mi capitava spesso di andare in una cozzeria non convincono le cozze, vabbè. Allora, in questa cozzeria, che purtroppo credo che abbia chiuso adesso.
Dove?
Chiaramente quella in via Muratori.
Ah, buonissima, sì, mi ricordo. Buonissima.
Credo, non lo so, spero di sbagliarmi. Chiaramente andavo a chiedere sempre di dove fossero, perché ogni cozza ha la sua stagione.
Certo.
E quindi mi sono mangiata quelle siciliane, quelle pugliesi, quelle trentine.
No, è difficile.
Volevo,
ha fatto il trabocchetto.
Il tracolletto. E quelle del super, soprattutto. Era buona quella cozzeria lì, me la ricordo.
Allora, qui dicono, perché intervistato il signor Sauro ieri mi ha detto che le più polpose e saporite si raccolgono in estate, okay, prima della riproduzione, dice lui, che in Adriatico, quindi qua giù, appunto, avviene in inverno. E la cozza migliore viene infatti, come giustamente dice Clarice, viene raccolta tra la fine della primavera e settembre, quindi adesso qua in Adriatico almeno c'è la cozza top.
Sei diventato un super esperto di cozze, forse ti sto anticipando. Poi c'è la cozza chiara e la cozza scura.
Ma va?
cioè, la cozza, quella marroncina, dici tu?
No, in realtà quando apro le cozze, cioè quella un pochino più scura, quella più chiara.
Sì. Ok, allora è praticamente la parte commestibile, l'animale che c'è dentro, giusto?
Sì, 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 stiamo parlando del mitilus.
Allora, nel Mitilus gallo provincialis, che è questa cozza qui, la selvaggia, la colorazione dipende dal sesso, o meglio, i maschi adulti sono biancastri, mentre le femmine hanno quella colorazione giallo-arancio, esatto. Questo parliamo di animali in età riproduttiva.
Molto più belle le femmine.
Certo.
Più belle, arancio e giallo.
Sì, perché con le cozze quando apri, sì, la cozza slavata è abbastanza brutta da vedere, mentre la cozza gialla, quella bella arancione, è molto bella.
Più invitante, okay,
più invitante. E poi qui le fanno in un modo, mi spiegava signora Angela, che saluto, credo che sia all'ascolto perché gliel'ho detto, della cooperativa romagnola, le fanno anche semplicemente appoggiate su, cioè scaldate su una padella, addirittura quando le fanno sul peschereccio, sulla lamiera, e con un goccio d'olio di limone, basta.
Sto per svenire, sì, signora Angela, come proprio la sto immaginando, che poi te la do io la cozza.
No, io volevo chiederti una cosa, sono le cozze che sono considerati, cioè che sono i molluschi quelli filtranti o no, o sono le ostriche?
Mi rifai la domanda che ti ho perso un secondo?
O le vongole. Ci sono dei molluschi che sono considerati velocissimi a filtrare le acque non particolarmente pulite e sono quindi molto utili a far l'acqua pulita, ma ovviamente hanno il problema che poi se li mangi ti mangi lo schifo. Ma non credo che sia le cozze.
È quello che pensavo io a proposito delle cozze. No, delle cozze, pardon, no. Delle vongole. È quello che pensavo io a proposito delle vongole. E invece no.
Mi sa che sono le vongole o forse sono le ostriche. O forse è tutta una finzione e ci prendono in giro. Chi lo sa?
Ma per esempio, no, c'è la cozza d'acqua dolce che non è commestibile. Si chiama anodonta. Non so se l'avete mai vista, ma si trovano, tipo, sembrano delle cozze ma molto più grosse. Assomigliano in tutto per tutto delle cozze, sono forse un po' più care sul marroncino, ma vivono in acqua dolce, si trovano anche sul Ticino, anche nel Naviglio si trovano.
Come si chiama? Anodonta.
Ecco perché qua al Ticinello, dove ci sono i canali, ogni tanto trovo i gusci di cozze, dico ma che cacchio, però vabbè, basta.
Ecco, quelle non sono commestibili, non mi ricordo più perché non lo sono, se semplicemente perché accumulano tutta una serie di schifezze, esatto, un po' come il gambero rosso della Louisiana, no? Che nei nostri canali, nei nostri fossi non è meglio non mangiare, perché appunto di suo è anche commestibile, in America lo mangiano ma da noi accumula un sacco di schifezze.
Non mangiate nei fossi, in linea di massima è un consiglio che mi sento di
e non bere l'acqua dei fossi.
Sai chi mangia la anodonta?
Chi?
Le nutrie, che con i dentoni arancioni riescono a spaccare le conchiglie.
Pensa a te, vedi? Ma l'hai vista com'è fatta l'anodonta?
Sì, è gigante, grosso come una mano.
È grosso come una mano, sì. Io ne avevo una nell'acquario, perché effettivamente questa ha una capacità di filtraggio notevole.
Ah, certo.
Adesso non mi ricordo. Sì, tu la vedevi, lei apriva le sue e vedevi che tirava l'acqua da una parte e la buttava dall'altra.
Ah, sì?
Siamo arrivati alla fine di questa puntata.
Di già,
come passa il tempo quando ti diverti. Vuoi esserci dopo, vuoi esserci via, stai.
No, se non ci sono, avete altri ospiti?
No, abbiamo Clarice.
Abbiamo te.
No, nel senso, Clarice ha invitato delle persone.
No, nessuno.
No, vabbè. Beh, adesso, vabbè, casa mia, sì, poi...
No, tua.
No.
Dai,
allora io sto nell'angolo. Di cosa? Di
dai,
cosa
stacci.
A fra poco, ciao.
Ciao.
17.05, la seconda parte di Tutto un Boh. Ieri ho visto con un imperdonabile ritardo di molti anni This is Final Tap, un bellissimo mockumentary su un gruppo inglese che non esiste in realtà, i Final Tap. Un film degli anni 80 che io immagino Clarice abbia visto e che sappia a memoria, è così?
Ma sai che no?
Guardalo, è bello, lo trovi, sì, fa ridere, ci sono un sacco di belli sketch che sono stati poi ripresi peggio da altri film che sono venuti dopo. This is Final Tap è molto carino. Non vi ricordate delle cozze col vibrione che a Napoli causarono il colera? Sì, è vero, c'erano.
Sì.
Questo a proposito del fatto che le cozze dove ci sono il mare è buono. Beh, dipende. Infatti è proprio per quello che le cozze filtrano.
E vanno mangiate cotte.
E vanno assolutamente mangiate cotte, ma questo vale per, credo, tutti i frutti di mare.
Un bel po'.
Va bene, Clarice, vuoi introdurre quello che era il prossimo argomento o abbiamo ancora molte domande prima? Facciamo le domande se ci sono.
Abbiamo altre domande, sì. Comunque, come si chiamava questo documentario? Non ho capito. Che però non è un documentario, ma l'hai chiamato?
Mockumentary, cioè un documentario preso in giro. Mocking documentary.
Mock. Disease?
Spinal Tap.
Ah, ok. Spinal Tap, va bene, me lo segno. Okay. Io invece non ho finito di vedere, anche a me mancava, insomma, diretto da Spike Lee, il documentario sui Beastie Boys e devo dire che avevo altissime aspettative.
Ah, anche a me ne hanno parlato molto bene. No?
Bene?
Me ne hanno parlato molto bene. Non l'ho visto.
Sì. No, mi ha annoiato, devo dire. Un pochino annoiato. E poi era un po' troppo. C'era troppo testosterone, troppo, too much per me.
Cosa vuol dire? Cioè, in che senso?
Ho capito il movimento, hip hop, adesso se ci fosse Villaggio in questo momento, però non voglio approfondire. Me era un po' troppo sopporto. Sì, non sono uscita. Io li adoro, i Beastie Boys, ma devo dire che oltretutto poi, insomma, era un po' lentino come documentario, però soprattutto l'ha fatto il signor Spike Lee, quindi... Mi taccio in questo momento.
Non fatto male.
No, direi che no. E invece io ho visto un altro documentario che è veramente di un'umanità e di una tenerezza e di una tristezza immensa. È del 2018, credo, quindi non è neanche troppo. Si chiama The Magic Medicine. E parla dell'utilizzo della, non mi ricordo mai come si chiama, come si dice, aiutatemi.
Non lo so.
L'LSD.
LSD?
L'LSD cos'è che ha come principio attivo là?
Psilocibina. La?
Psilocibina. I funghi.
Ah, la psilocibina, la? Ok.
Esatto, ecco, non mi viene mai. E tratta un po', insomma, queste tre storie veramente molto molto toccanti di persone che dopo aver tentato per anni, una vita intera, trattamenti con psicofarmaci, sono quelle depressioni resistenti anche ai farmaci, sperimentano questa, infatti in fase di sperimentazione, di quando controllati, detto così, o si fanno un trip, e veramente sono storie molto toccanti, molto umane, quindi io lo consiglio.
Bello,
veramente molto bello. Sì.
Il miglior mockumentary migliore di tutti, per cui è proprio migliore, è quello sull'Eurovision, la storia dei Fire Saga.
Sì, l'ho visto.
Che cos'è?
Vabbè, mamma mia, non mi ricordo mai i nomi. Quell'attore bravissimo. Dai, riprendiamolo dopo che mi vado un attimo a informare. Comunque l'ho visto. No, è veramente stupendo, fa ridere. Quei film. Ma forse ci sto parlando di qualcos'altro, vero? Perché in realtà quello era un film, non era un documentary. Basta, taccio, basta. È il caldo, scusate.
Ah, ok, va bene, a posto. Invece, visto che non dovevi parlare di mockumentary, cosa ci raccontavi oggi? Che boh rispondevamo?
Allora, io in realtà oggi mi è successa questa cosa.
Vuoi parlarne
con
noi?
Ok, si trasformerà quasi. Sì, praticamente si trasformerà quasi in un microfono aperto. Okay. No, quello no. Però in poche parole, oggi ero alla cassa. stavo pagando in questo noto marchio di supermercati, tra l'altro bellissimo, soltanto in quella zona lì, il resto è un supermercato normale, quello era bello. Vabbè, insomma, la cassa, e accanto a me nell'altra cassa c'era questa signora, evidentemente un habitué. E ho cominciato a dire: ah, ma l'albanese che c'è adesso, non mi piace proprio per niente. Invece quel ragazzone alto è proprio gentile, proprio disponibile.
Ma l'albanese, cioè, è un ruolo oltre che una nazionalità nella testa della signora?
Esatto,
no?
Infatti, esattamente.
Ah. Ma dove erano posizionati, scusi?
E io eravamo alla cassa.
No, ma questo, il ragazzone e l'albanese.
Ah, evidentemente io ho vinto che fossero addetti agli scaffali.
Ah, ok, i commessi del supermercato. Okay,
perdonatemi, sì.
Ok, sì.
E niente, io vado avanti, e, non contenta, dice... no, quella lì, quella, la bionda cicciona.
Ah, carina.
E io... lo dicevo con una disinvoltura, parlando alla cassiera, che in quel momento, se non avessi avuto fretta, io onestamente qualcosa le avrei detto.
Ok, non era giovanissima, vero, la signora?
No, era proprio la classica sciura.
Ok.
Però era non era quella sciura che para, sì, insomma, quella più veraci.
No, non era una signora bene di quella Milano lì.
Okay. No, era Bonini. Sì, era Modini.
Modini,
sì. E quindi io mi chiedo cosa avreste fatto voi, o cosa fate quando vi succede una situazione del genere, se reagite, se dite qualcosa, se intervenite, come vi comportate?
Allora, mi viene in mente una situazione in particolare che mi è accaduta qualche anno fa ormai, in cui un signore sale sull'autobus e inizia a praticamente tiene una sorta di mini comizio sugli stranieri che arrivano e sporcano tutto, ok? E va avanti tantissimo, e poi e a un certo punto aggiunge una cosa se c'era lui, ok? E quello è stato un po' la goccia che proprio... E a quel punto confesso di non essermi comportato benissimo, perché ho messo io i piedi sul sedile davanti... E ho detto: sono straniero, sbattimi fuori. Perché aveva anche detto: se io li vedessi, li sbatterei fuori. Ho detto: ciao, sono straniero, sono sudamericano, sbattimi fuori se riesci.
Però... hai fatto anche l'accento?
No.
Ti prego, fallo. Prova. Fallo, Gian, ti prego.
Ma così a comando mi sembra anche un po' una cosa rassista. Se vuoi dire. Aspetta, e poi c'era anche di più. Aveva sbagliato un congiuntivo. E io l'ho corretto, sì, perché mi ha dato un gancio stupendo, per cui l'ho anche preso per il culo, ho detto: sbagli anche la tua lingua. Ma era stato così scandaloso che in realtà me la son giocata facile, nel senso che sapevo perfettamente che il resto dell'autobus avrebbe accolto con gioia questo mio exploit, e devo dire che è stato molto, ma molto, ma molto soddisfacente, e quasi quasi lo ringrazio, perché è stato... È stato proprio bello.
Te l'ha servita. Sì.
A me è successa una cosa così all'asilo.
Ah, nel senso che hai menato un bambino. Tu, uomo adulto, no. Hai menato un bambino.
Ma tu avevi, no. Quanti anni avevi? 4?
Avevo 4 anni. No, all'asilo della mia bambina piccola. E quindi ci troviamo per la prima volta tutti i genitori messi in cerchio, seduti per conoscerci. Ok, presentarci, dovevamo dire con le maestre così le nostre aspettative sull'asilo, eccetera. E a un certo punto un padre, ok, neanche anziano, che tu ti dici, vabbè, ha fatto tutto un pippone sui libri gender.
Ah!
E non voleva che ci fossero libri gender nell'asilo, insomma, perché la famiglia è tradizionale, eccetera, eccetera. Ma è andato avanti nell'imbarazzo generale un buon 10 minuti. A quel punto qua, e tutti si presentavano e dicevano: ciao, io sono il papà, la mamma di Giovanni, Francesca, eccetera. Quando è arrivato il mio turno, io ho abbracciato il padre sconosciuto che era accanto a me e ho detto: noi siamo i genitori di mia figlia, di Iole. E questo qua è sbiancato. E ovviamente, perché l'unica cosa che puoi fare con questi stronzi è annichilirli con il sarcasmo.
Senti, cioè,
nel tuo caso,
il padre che aveva accanto, è sportivo?
Assolutamente sportivo, sì, e diciamo che era completamente sconosciuto, perché nel quartiere ci vediamo, ci avrò scambiato se no due parole, ma la cosa bella era stata la reazione delle maestre, che si erano piegate da ridere, capito? E questo chiaramente si è sentita una merdina secca. Nel tuo caso io avrei finto di parlare albanese, non lo conosco l'albanese, però
Sì, ma
in casa.
Era... Ah, sì, nel caso di Clarice. O se no dire, ma chi? Ma, e... mio mari- ma mio marito, dice? Anche quello potrebbe essere. Ma chi? Ma mio marito? E rispondo sempre, Massimo scrive, io rispondo sempre che noi italiani, in fatto a maleducazione, non dobbiamo farci insegnare niente. Ok, sì, è in effetti è polite ed è una buona risposta. Le avrei detto, invece la Paola dice, le avrei detto che è una poveretta, ma che la mia mamma per educazione mi ha insegnato a non discutere con le persone anziane. E invece un altro messaggio, anche questa è cattivella, intrinsecamente cattivella, un altro messaggio che non si firma, alla cassa scazzo, ogni due per tre, principalmente con qualche razzista, e me ne faccio un vanto. Sì, sì, ci sta, no? Io non condono la violenza... E neanche verbale, tranne quando te la puoi prendere con un razzista e o omofobo, anche quello è ovviamente secondo
non
me
fascio,
è dovere civico. Sì,
oltre che razzista, nel senso ha fatto anche per descrivere questa ragazza la chiamata cicciona, cioè nel senso è chiaro che qualcuno
brutta,
in qualche modo
per
capire un po' in sovrappeso cos'è, non è essere, come si dice, nascondersi dietro una foglia, usare magari un'altra espressione, come quella ragazza un po' in carne, è comunque offensivo, però proprio cicciona, lei l'ha detto tranquillamente, come per dire, Gem, quel bell'uomo alto, snello e affascinante, capito?
Guarda,
esatto, per lei era normalissimo.
È un tema interessante questa cosa, mi hai fatto venire in mente una chiacchiera che ho avuto un po' di tempo fa con una donna che si valuta grassa, ok? E lei dice, dire che una persona è grassa è diventato tabù perché siamo stronzi, perché il grasso, certo, è il tipo di tessuto che è abbondante nelle persone che pesano più del normotipo, non lo so come si valuta ormai a questo punto, però lei diceva, a me... il termine grasso o grassa non dà fastidio per niente, anzi mi sembra quello giusto. Ciccione ovviamente è un'altra roba, però sovrappeso è una di quegli eufemismi che danno un po' più fastidio, non so come dire. È un po' dire sovrappeso rispetto al peso normale, che quindi sei tu, quindi no. È un po' come andare per negazioni, no? E in un certo senso assomiglia un po' ai sordi che dicono, a me non udente mi sta veramente sulle palle, perché non è che io sono un non qualcosa, ho una mia subcultura, tra l'altro, perché nel caso della sordità è un mondo immenso, per cui anche questo è un tema. Io non credo che avrei il coraggio comunque di definire una persona grassa, perché poi sì, comunque si cade sempre in quella cosa del ok, me l'ha detto una persona grassa, ma questa persona grassa non è il portavoce di tutte le persone che pesano tanto, per cui anche lì si scade un po' nel pio amedeismo, del tipo ho tanti amici gay, a loro non dà fastidio, e io che ne so però agli altri se dà fastidio o no, per cui è anche lì un tema complesso.
Oltretutto questa signora era grassa, quindi avrebbe potuto dire, chi meglio di me può dirlo, cioè nel senso, in realtà no, non funziona così signora, cioè.
Certo.
E quindi sì, io ho sempre questo problema che divento subito fumentina. Mi parte subito com'è che si dice?
Ti parte
il coso.
Ti sale la carogna.
Sì, e quindi devo. Sì, e quindi poi il rischio mio è di passare sempre dalla parte del torto. Quindi devo ancora imparare un sacco a reagire, perché sennò poi rischio sempre, ripeto. Poi mi esce un po' quella parte zonale di Afori Centro. Sono cresciuta. Mi esce proprio quella cosa lì, quindi insomma io devo un attimino, però le avrei detto qualcosa, ero di fretta e mi sto giustificando, che è una cosa bruttissima, però io tendenzialmente sì, intervengo tanto, anche quelle cose, va bene, non sto parlando con lei, non stia ad ascoltare, no, mi dispiace, ma se sento io intervengo.
Sì, ma certo, ma quello è una scusa, è una non risposta, quella l'ipotesi che fai tu, non so, che se lo dici ad alta voce, e ormai l'hai detto, cavoli tuoi. In tram ho incontrato una signora che al passaggio di un'altra signora che chiedeva l'elemosina ha iniziato a inveire contro i rom. Mi è piaciuta la risposta di una signora che ha detto l'intolleranza è una brutta bestia. Ho applaudito e altri hanno seguito l'applauso. Sono situazioni davvero irritanti, dice Francesca. Vabbè, però così super soddisfacente. Cioè, l'applauso che umilia lo stronzo non è male.
È proprio da film, sì.
È proprio da film.
È vero, è proprio da copione. Per guadagnare ancora più punti... vi racconto anche il seguito di questa storia, che è uscita dal supermercato, ero di fretta, ero in ritardo, sto per salire in auto, ma vedo questa signora che avrà avuto sui 70 anni
un'altra,
che cammina a malapena con due borse pesantissime. Io gli dico, scelgo, arrivo in ritardo o l'aiuto, sta su un caldo incredibile, faccio ascolta, sono scesa dall'auto che era parcheggiata, sono andata lì, signora non rispondeva, ho detto mamma adesso, signora sono andata lì, faccio, signora vuole una mano, l'aiuto, e ovviamente poverina, non è che, per dire, è un gesto che mi è capitato già di fare, ma lei era talmente sorpresa che insomma anche lì è un po' da ragionarci. Ha continuato a chiamarmi per tutti i 300 metri, Angelo, Angelo. Quindi insomma un po', io ho fatto un gesto che avrei fatto, mi è già capitato, insomma poi ne pago anche le conseguenze, perché poi si affezionano le vicine di casa, quindi cerco sempre di essere burbera. E,
ma tu, però, insomma, quando lei ti chiamava Angelo, gliel'hai detto, guardi signora che mi chiamo Clarice, sono una donna, non... Non c'era la confidenza.
Non volevo così
rompere questa magia.
Troppo. Ah sì, quello prima di tutto, e poi non volevo, insomma, che mi conoscesse più a fondo, non volevo che poi potessimo in qualche modo stringere un altro tipo di rapporto, poteva a quel punto offrirmi un caffè, no, non era proprio il caso. Mi ha promesso di che mi offrirà un gelato, se mai mi rincontrerà, però era talmente stranita, che ci ho un po' ragionato, ho detto, cosa ci frena? Nel senso, ho pensato, l'applauso spontaneo, ma ok, è perché fondamentalmente tutti la pensiamo in un certo modo, tutti, quasi tutti, io mi auguro una grandissima percentuale, e allo stesso modo una grandissima percentuale avrebbe fatto quello che ho fatto io.
Secondo me c'è molta paura, c'è il ma sì, chi se ne frega sicuramente, anzi soprattutto…
Ci sarà qualcun altro, che so, non lo
sì,
so.
Sì, sì, ci penserà qualcun altro.
Se lo fai perché può, poi lei l'ha rincarato la dose perché fa, no, sono così carica perché sto aiutando la mia vicina di casa, vedova col ginocchio rotto.
La miseria. Okay, no, hai fatto grazie Clarice, hai fatto bene effettivamente.
E allora ho detto, vabbè dai.
Cioè, ha aiutato l'aiutante, bellissimo.
Sì, hai aiutato due persone a cascata, in pratica.
Ho detto, visto che ci aiutiamo, signora?
Punti karma. Basta. Come se piovessero. Va bene, e io ho un collega che fa spesso commenti sessisti e io per vendetta lo chiamo bel tronco di pino. Non so se si capisce, devo dire la verità, non l'ho capita. Ma diventa tutto rosso. Ciao ciao Maddalena, tu l'hai capita Clarice? No.
Bel tronco di pino?
Lo prendo come un no. Ok, no, non l'hai capito.
Mi sembra. E di... sarà un tizio alto, tutto secco, tutto...
Tutto spinoso?
Sì.
Pieno di aghi? Sì. Chi lo sa? Boh, vabbè. Maddalena, quando... Se credi, poi magari dicela. C'è ancora un brano prima della chiusura. Io inizio a salutarvi, cari amici.
Metti? Metti quello che ho chiesto?
Oh, porca miseria, no. Mi sono dimenticato completamente.
Di me.
Sì, hai ragione. No, va bene, dai, lo metto. Va bene, va bene. Me lo riannuncialo tu, dai.
Ma lo metti o non lo metti?
Sì, sì, lo metto. Annuncialo.
Ma quale?
Tu. Gli Offspring volevi, no?
No.
No. Ho letto male?
No, siete tremendi oggi. Allora, uno che si va a mangiare le cozze, quell'altro che proprio non mi considera minimamente... Ecco, aspetto la mia
fetta. Hai ragione, no, ho sbagliato, sono un cretino. Scusami, va bene. Allora, fai l'annuncio. I Green Day con...
Uno dei pochi pezzi che mi piace, visto che c'è stato da poco il concerto, volevo riascoltare una delle poche canzoni di Green Day che amo, lo ammetto, per le chitarre, mi hanno ispirato queste chitarre, devo dire.
Brain Stew! Ciao ragazzi, vi saluto, vi abbraccio, ci sentiamo domani invece con voi ascoltatrici e ascoltatori con di tutto un po' alle 16:30, stai bene, non esagerare con le cozze, Clarice, non ti arrabbiare, state bene.
No, ciao. Non mi arrabbio.
Ciao,
ciao. Buona scorpacciata Andrea.
Viva le cozze.
Ciao.
eyes feel like they're gonna bleed. Right up and bulging out my skull. My mouth's dry. My face is numb. Fucked up and spun out in my room. On my own, here we go. Set on overdrive. The clock is laughing in my face. Crooked spine. My senses dulled. That's the point of delirium. On my own, here we go. Fucked up and spun out in my room.